Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatice.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Di nuovo in diretta qui a Inquieto dalle 10 e apriamo un'ampia pagina politica. E la notizia di ieri che ha tenuto banco per tutto il pomeriggio di ieri è quella della decisione di Oliverio di revocare le deleghe assessoriali a Federica Roccisano. Ne scrive Zoom su 24.it che dice: primo scossone all'interno della giunta regionale. Il presidente Mario Oliverio ha proceduto ieri, in questo caso perché l'articolo di ieri sera, alla revoca dell'incarico di assessore di Federica Roccisano. La decisione è motivata dall'esigenza, è scritto in una nota, di rilanciare l'azione di governo in un settore particolarmente delicato della vita della regione. Nei mesi scorsi, su alcune problematiche di particolare rilevanza sociale, sono emersi limiti ed insufficienze, quindi una bocciatura netta, quella di Oliverio, che dopo quasi tre anni ha visto queste insufficienze e limiti nelle conduzioni dell'assessorato al lavoro e alle politiche sociali, che hanno contribuito ad alimentare in diverse circostanze un clima di tensione sociale. Diverse sono state le vicende che hanno reso necessaria l'assunzione delle problematiche in prima persona da parte del presidente della giunta. Una bocciatura che sicuramente troverà delle repliche nella conferenza stampa che l'assessore Federica Roccisano, l'ex ormai assessore Federica Roccisano, ha programmato proprio per la giornata di domani. Nei giorni scorsi il presidente Oliverio, in un colloquio con Federica Roccisano, ha avuto modo di chiarire le ragioni di tale decisione e di ringraziarla per il lavoro svolto in questi 30 mesi nei quali le è stata riposta la fiducia. Quindi 30 mesi, salvo poi ieri leggere in una nota del presidente della giunta regionale che nei mesi scorsi su alcuni problemi sono emersi limiti ed insufficienze. Quindi dopo 30 mesi sono state comunque capite queste limiti e insufficienze, si è scelto di togliere le deleghe all'ex assessore Federica Roccisano, una scelta che evidentemente va inquadrata, no, in un quadro politico che si sta evolvendo a poco più di un mese dalle elezioni politiche, anzi a quasi due mesi dalle elezioni politiche che saranno il 4 marzo. È chiaro che il quadro politico sta cambiando e che queste scelte sono frutto di quel quadro politico che sta cambiando, e su questo è chiaro che è la politica che funziona così. Però non sono mancate le reazioni alla scelta del presidente Oliverio. Per esempio, pochi minuti fa in redazione è arrivata una nota delle associazioni Ages, Adda, Comma 3, la cooperativa Rose Blu, che rimangono sbigottiti, scrivono nella nota, dalla revoca della delega da assessore da parte del presidente Oliverio a Federica Roccisano. Sono quelle notizie che all'inizio ti spiazzano, si legge ancora, e ti lasciano nell'incredulità, poi lievita la rabbia, l'assurdità di tale decisione, e poi nel leggerne le motivazioni cala lo sconforto. Ma come si può asserire che negli ultimi tempi l'assessora non svolgeva le attività del suo assessorato se era sotto gli occhi di tutti la terra bruciata che le stavano creando attorno ad arte, con fare ignobile e certosino, togliendole personale, spazi e libertà di operare? Quindi le associazioni vanno veramente pesante. Queste cose le diciamo oggi, dopo l'infelice decisione del presidente, perché Federica Roccisano con noi era sempre presente col sorriso e non faceva trapelare nulla, anche se noi notavamo la sua solitudine politico-istituzionale. Teneva tutto dentro come un inferno da tenere solo per sé, in rispetto di chi vive un inferno più ardente, che è quello della disabilità. Per la prima volta il mondo della disabilità aveva avuto un filo diretto con l'istituzione. Ci ha incontrato in ogni dove, scrivono ancora dell'associazione ADDA, sempre presente a iniziative, ascoltando, condividendo e operando con e per la gente, con umiltà. Lo ha sempre detto che incontrare chi vive una disabilità, le loro famiglie, per lei era una lezione di vita di cui aveva bisogno per meglio poterlo fare. Si era chiuso il 2017 con la definitiva stesura della riforma del welfare, la riforma che Federica Roccisano ha portato a compimento ed ha scritto con gli attori del sociale, ed oggi si apre il 2018 facendoci sentire orfani di un punto di riferimento fondamentale, perché Federica ascoltava con il cuore. Con la sua riforma è riuscita a mettere la Calabria alle pari delle altre regioni, e solo noi, che viviamo la disabilità tutti i giorni, possiamo vedere la grande portata di questa riforma. Non ha mai deciso da sola nulla che ci riguardasse, ci ha fatto sedere con lei ai tavoli istituzionali, ci ha fatto sentire per la prima volta protagonisti del nostro destino, della nostra vita nella società civile. Ma constatiamo che la politica delle oscure stanze, delle strategie astruse, dei poteri perversi in cui non entriamo in merito perché non ci appartiene, ci fa ribrezzo, non fa sconti a nessuno, calpestando coscienze, dignità, competenze e potere popolare. Sì, il potere popolare che Federica aveva acquisito stando con la gente. Questa qua, beh, è un'analisi che poi lasciano probabilmente anche il tempo che trovano, mentre invece sicuramente ha un valore importante il fatto che le associazioni che si occupano di disabilità abbiano scelto di difendere con tanta veemenza un assessore che probabilmente nei loro confronti aveva certamente ben operato. E parliamo delle associazioni AGES, ADA, Comma 3, Cooperativa Rose e Blu. Ma lo dicevamo, sono dinamiche estremamente legate al momento contingente, il momento appunto quello delle elezioni politiche che si svolgeranno presto. Infatti tutto un sommovimento. Il Corriere della Calabria ieri ipotizzava che lo spazio lasciato da Federica Roccisano potrebbe essere occupato in giunta per esempio da Enza Bruno Bossio, parlamentare uscente, che potrebbe decidere di non ricandidarsi al Parlamento. E sono tante, come dire, gli scossoni che si stanno registrando. Per esempio l'assessore Rizzo, che si è presentata domenica scorsa alla manifestazione alla direzione di Liberi e Uguali, pur essendo lei, diciamo, un assessore tecnico. Così come sono tante ora in queste ore le notizie, scusate per il gioco di parole, che riguardano le possibili candidature, no? Ogni schieramento sta mettendo in campo i primi nomi. E proprio Caterina Tripodi parla dei primi nomi di MDP e di Sinistra Italiana, che insieme andranno a formare la lista di Liberi e Uguali. Andiamo a leggere cosa scrive Caterina Tripodi oggi sulle colonne del Quotidiano del Sud. Grandi manovre per partiti e movimenti in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. E tutto appare come un magico bazar. Liberi Uguali si è determinata su Reggio Calabria. Oggi a Lamezia la componente di MDP avanzerà formalmente la candidatura di Santo Gioffrè, ex assessore provinciale, già commissario dell'ASP di Reggio Calabria, da sempre anima dei transfughi dal PD. Santo Gioffrè, che proprio con il PD si era candidato a sindaco a Seminara qualche anno fa. Sinistra Italiana, l'altra costola delle foglioline di Liberi Uguali, punterà tutto sul sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia, quindi sicuramente piana protagonista all'interno di Liberi e Uguali. Il nome dell'ex assessore di Oliverio, Nino De Gaetano, non risulta pervenuto al momento, ma a dire il vero il cosiddetto codice etico di Liberi Uguali, messo nero su bianco dallo stesso presidente del Senato Piero Grasso, è presentato a Roma lo scorso fine settimana, gli lascia spalancato il portone. Il documento infatti bandisce dalle liste dei papabili candidati tutti coloro che sono stati condannati in primo grado, lasciando quindi aperta la porta a chi, come l'ex consigliere regionale, è stato solo rinviato a giudizio per peculato e corruzione. I nomi in rosa, che oggi saranno presentati a Lamezia, a curare la stesura Alex Tripodi ed Arturo Bova, saranno poi sottoposti al vaglio del garante del partito nella capitale, che potrebbe rimescolare tutte le carte. Sempre più avvistato in città, in questi giorni invece Nico D'Ascola, e quindi cambiamo coalizione, che ieri a margine della presentazione del Master Universitario di Terzo Livello, Management Politico della Scuola di Cultura Politica, con una battuta ha stroncato Grasso la sua uscita di abolire le tasse universitarie e con l'altra ha rilanciato invece proprio con l'università. Ho messo a punto con i miei colleghi economisti dell'università, annuncio ormai in pieno spolvero elettorale il presidente della Commissione Giustizia ed ex avvocato dell'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, e lo presenterò a breve, un programma di sviluppo della provincia di Reggio Calabria e della Calabria. L'università mette le sue energie al servizio della società, questo è il ruolo che dovrebbe competerle, nella convinzione che i programmi di ordine generale calati da Bruxelles magari non sono fruibili sul territorio di Reggio Calabria, abbiamo pensato a un programma che potrà essere utilizzato da chiunque. Mettiamo sul tappeto un programma economico, ancora detto, che è fatto a misura dei bisogni, delle esigenze, delle condizioni economiche dell'imprenditoria di Reggio Calabria. L'università, che ho avuto l'onore di aver contribuito a fondare nel 2000, in Lizza per diventare università di eccellenza, quindi verrà inserita in un panorama di 6 università che comprendono già la Bocconi, il Politecnico di Torino, un modello universitario in grado di entrare nelle eccellenze delle università nazionali. Questa è la dimostrazione, prosegue il presidente, che se ci sono delle persone serie con le idee chiare che creano coesione, aggregazione, anche le nostre realtà sono in grado di primeggiare a livello nazionale. Abbiamo inaugurato 3 anni fa una scuola di cultura politica e siamo stati i primi. Poi le scuole di cultura politica si sono diffuse dappertutto. C'è chi ha interesse che Reggio Calabria sia una palude. Se noi innalziamo il livello della politica, facciamo capire alla gente che la politica la può fare soltanto chi è in grado di poterla fare, e mettiamo fuori quelli che in grado non sono. Queste le parole del senatore D'Ascola, che però poi sul territorio non si accompagna sempre, diciamo, con esponenti politici che possano essere considerati, come dire, né dei saloni né delle cime di preparazione. Probabilmente quindi la politica non sempre la fa solo chi ha le competenze per farla. Leggiamo ancora quello che dice D'Ascola. Certo, ci sarebbe da chiedersi perché le intelligenze degli accademici italiani non sono state sfruttate in questa legislatura, che ha visto D'Ascola protagonista di un progetto di sviluppo che si ricordi adesso, giusto a un tiro di schioppo dalle elezioni, con una città affossata in una crisi economica che appare quasi irreversibile. Questa è la considerazione di Caterina Tripodi, una considerazione che tutto sommato può essere abbastanza condivisa. D'Ascola ha detto la sua anche sulla ZES, la zona economica speciale. La procedura per la ZES dovrebbe completarsi nei prossimi giorni e questo rappresenta un punto di partenza estremamente importante. La costituzione di una zona economica speciale è funzionale alla trasformazione del porto di semplice trasbordo in commerciale. È ovvio che questo è un punto di partenza. Se poi non arriva la ferrovia dentro il porto, se non si costruisce il retroporto, ovviamente il porto commerciale non lo si potrà realizzare. Sono state le ovvie conclusioni. Ci sono problemi di natura geopolitica che riguardano il successo connesso alla realizzazione di un porto commerciale. Dobbiamo porci come antagonisti degli interessi tedeschi e dei porti di Hannover e di Rotterdam. Un'analisi, quella di Nico D'Ascola, che sarebbe ineccepibile se lui non venisse da 5 anni praticamente trascorsi quasi tutti in maggioranza.